e chi parla è la natura. Daniela Danna è milanese, è sociologa e da poco tempo insegna all'Università del Salento, proveniente dall'Università però di Milano, dove ha insegnato fino a poco tempo fa. Ha fatto una scelta di vita, se non sbaglio, vero? Questo trasferimento è una scelta di vita, di non poco conto. La quarta di copertina di questo libro lo definisce il libro un fulminante pamphlet ecofemminista. Non so quanto lei ci si riconosca, ma a me la parola fulminante è piaciuta molto. Perché? Perché questo è veramente un libro che fulmina per i contenuti, ma anche per la vivacità, la spietatezza, dico io, l'ironia e il linguaggio frizzante a volte che travolge il lettore. Però dentro c'è questa lucida visione di un mondo che si sta sgretolando, questo squilibrio. E appunto Daniela ha dato la parola alla natura per raccontarci che cosa noi esseri umani stiamo combinando.
Grazie dell'introduzione e della lettura. Allora, io vorrei aggiungere a quanto detto prima un pezzetto che parla di come siamo arrivati fino qua, non partendo però da uno sguardo di così lunghissimo periodo, ma concentrandomi sul capitalismo, che appunto appare anche dalle prime pagine di questo pamphlet, in cui ho voluto dare una sorta di sintesi di autori e autrici che sono stati utili nella mia formazione per capire appunto i rapporti tra la società e la natura, la società come oggi, che ha ovviamente radici profonde, ma che io vedo assolutamente scatenata nell'attualità appunto, e queste sono le parole d'ordine usuali della politica, quindi che vanno messe in questione invece. Bisogna crescere, bisogna creare lavoro, e questo è paradossale tra l'altro, perché parlano dei politici che quindi sono alla guida di stati che distruggono il lavoro che loro stessi danno, perché gli insegnanti non vengono rinnovati, gli universitari non vengono rinnovati, tutti i contratti sono precari, si tende a ridurre, no, l'apparato statale, i medici hanno come età media, quelli che lavorano nel settore pubblico, più di 50 anni, quindi c'è un grosso problema anche concreto, perché nell'arco, adesso non ricordo più, una decina di anni mi pare, andranno in pensione la maggior parte dei medici di base e non ce ne sono a sufficienza. Quindi lo Stato che riduce il proprio peso nell'economia e riduce quindi anche i servizi che collettivamente di cui collettivamente usufruiamo, poi si lamenta e dice: ah no, bisogna creare lavoro, bisogna appunto creare lavoro nel settore privato. Un'altra parola che trovo spesso anche purtroppo appunto nella politica delle donne, che è il lamento perché non si riescono a realizzare i propri sogni di riproduzione, la maternità e la paternità sono scoraggiate, allora bisogna incentivare, eccetera, eccetera. Allora, tutto questo accade anche in un'ottica statale, come è già stato prima, Laura mi pare criticava, no? Il fatto che siamo, come dire, ci concepiamo come divisi in tante patrie, no? L'una contro l'altra, e quindi ognuna deve avere il numero di cittadini maggiore, eccetera, eccetera. E questi sono discorsi che ovviamente appartengono più alla destra, ma non soltanto. Quando le radici appunto di questo modo di procedere delle società attuali, legate in quello che appunto secondo uno degli autori che mi sono cari, Immanuel Wallerstein, ha parlato di un sistema mondo di cui gli stati singoli fanno parte, essendo in concorrenza tra di loro, un po' come appunto i soggetti privati sono in concorrenza nel mondo economico, quindi per primeggiare c'è uno stato egemone, sono gli Stati Uniti, stanno lottando per mantenere un'egemonia nei confronti della Cina che avanza, quindi su questi sono fatti di potere e di geopolitica internazionale che appunto mi piace richiamare, perché dobbiamo essere consapevoli da dove viene poi il 5G, per esempio. Viene da un'ansia di controllo, di potere, di dominio, che appunto come ecofemminista ascrivo al maschile, a questa spinta a salire nella gerarchia tra maschi, no? In cui appunto le donne sono la posta in gioco. Mi scuso per così la crudezza dei concetti, sono un po' tagliati con l'accetta, ma nella visione globale questo a me ha aiutato per riuscire a capire che cosa succede, e non vorrei distinguere appunto la geopolitica dal fatto che poi chi sta ai vertici di questi stati sono uomini ambiziosi, sono uomini che trattano male, diciamo così, no, con questo eufemismo, le donne, le considerano merce, le considerano terreno di conquista. Mi ricordo qualche anno fa c'era stata questa notizia orrenda di Putin con qualcun altro, che si compiacevano di essere al cospetto di un uomo che aveva realmente violentato una donna. Cioè, quindi la cultura è importante, il materiale umano, no, che poi sta dietro a questi giganteschi agglomerati che sono gli stati, che sono le grandi corporation, che spingono appunto, adesso concentriamoci sul 5G, visto che è stato abbiamo sentito i pericoli legati a questo. E la logica del sistema in cui viviamo trascura completamente gli effetti sulla salute umana, sulla salute degli animali. La trasformazione immensa di materiali della natura in antenne, chip, tutto quello che serve poi dal punto di vista materiale per fare girare queste informazioni con le radiofrequenze. Gli stati, no, aprono il terreno, soprattutto in questa fase in cui il settore privato arranca, fa fatica a trovare il profitto, che è la sua legge fondamentale, iscritta nelle nostre leggi. Cioè, un'azienda deve ottenere profitto, se non lo fa, i suoi amministratori possono essere licenziati, non sta adempiendo ciò per cui è stata fatta. Allora, un nuovo ambito... Schumpeter, storico dell'economia, parlava di distruzione creatrice e lo diceva con ammirazione. Allora, il 5G cosa fa? Fa piazza pulita di tutto quello che abbiamo finora, appunto, volevo farvi vedere il mio cellulare antico, purtroppo appunto che ho dovuto adottare, ma lì ci ho preso un telefono fisso. Facendo quindi piazza pulita di tutto quello che ci è sembrato progresso, no? Che ci spacciano per progresso, allora siamo arrivati a questo punto, no, a questo punto poi non è mai sufficiente, bisogna sempre andare oltre, perché la distruzione creatrice che rimette in gioco questo circuito del denaro, che come diceva il buon Carlo Marx, da l'imprenditore cosa fa? Investe il denaro per avere una quantità di denaro maggiore passando attraverso qualcosa che diventa merce, quindi non ha nessuna importanza in sé, no? Che cosa sia. Telefonini 5G, i chip per l'internet delle cose. L'internet delle cose è un progetto di controllo totale della società o è qualcosa che avanza il benessere umano? Quando io posso dire alla televisione accenditi, no? Perché questo poi è uno degli usi. La televisione, ovviamente, per capire che gli sto dicendo di accendersi, ha ascoltato tutto quello che succedeva prima, cioè che io ho detto prima, nell'intimità della mia casa. E il Grande Fratello, no? E il Grande Fratello, mancava quel pezzo lì, no? Il Grande Fratello, adesso siamo noi che loro, in realtà io non lo faccio, comunque su Facebook, no? Mettiamo tutta la nostra vita privata, cosa che poi è anche costata a molte lavoratrici e molti lavoratori il posto di lavoro, perché magari appaiono, no, ubriachi, e quindi poi questo diventa una prova per liberarsi di loro. Sempre secondo quello che Karl Marx diceva essere la logica del capitalismo, cioè sostituire mano a mano il lavoro umano con l'energia e il lavoro delle macchine per ottenere un profitto maggiore. Allora, dicevo, il sistema adesso si sta, come dire, siamo in crisi da molti anni, non si muove, allora che cosa succede? Gli stati investono, gli stati fanno queste sperimentazioni con una tecnologia che interessa anche agli stati, perché a quel punto non siamo in comunicazione continua con chi gestisce questi dati. Io ci vedo anche un'ambizione, come dire, che non riuscirà a ottenere proprio il proprio obiettivo, perché è vero che si possono stoccare tutti questi dati che non sono nelle nuvole, sono in server molto grandi che vengono collocati a latitudini a nord perché consumano molta energia, devono essere raffreddati, quindi tra i ghiacci meglio, Quindi tutti i nostri dati, fisicamente c'è un supporto, non è che viaggiano e poi viaggiano e basta. Se li vuoi conservare, se vuoi analizzare, capire cosa fanno le persone, dove si spostano, eccetera, li devi tenere da qualche parte. Ma poi li devi analizzare, quindi non so quanto questa ambizione sfrenatissima di controllo, no, che sta alla base dell'azione degli stati che incentivano economicamente 5G, facendo anche eccezioni alle leggi, perché come ricordavano prima gli esponenti del comitato Stop 5G, il limite di legge è più basso. Quindi la prima chiave per introdurre tutto questo è cambiare la legge sulla salute, che dovrebbe tutelare la salute delle persone, eccetera. Che alcuni scienziati dicono anche questo limite di 6 volt per metro quadro nelle case è già troppo alto, dicono. Allora, la distruzione creatrice fa sì che tutto quello che c'era prima è insufficiente, non va bene, cominciamo a, come dire, abituare le persone all'uso di queste cose, no? Io vedo già, no, manifesti che dicono appunto la nonna che ci accenditi al televisore, queste vaccate qua, diciamo, con tutto rispetto per le vacche. E le elite seguono, no, le grandi aziende che hanno quindi tutto un campo nuovo, cioè costruiremo milioni di antenne, le rivenderemo ai cittadini e ripenteremo appunto il nostro denaro per produrre questo tipo di merce avendo una quantità di denaro maggiore, e qui entra anche ovviamente una, come dire, una componente culturale. Spero anch'io che le nostre idee si stiano diffondendo. Lottiamo contro i giganti della comunicazione dei mass media, che sono collegati tra di loro, come il resto delle, appunto, delle grandi aziende, delle corporation. Nel libro, adesso non me lo ricordo, forse l'ho segnato, però c'è una ricerca che mostra come le 47.000 corporation più grandi del mondo, cioè società per azioni più grandi del mondo, siano in realtà riconducibili a 50, forse sì, aziende che con i controlli incrociati, no, riescono a controllare questa quantità di, appunto, di azione economica. Allora, con la distruzione creatrice si riesce a ritornare a una situazione in cui il denaro fluisce nuovamente. E dicevo, c'è la componente culturale, perché mi deve piacere il telefonino 5G, mi deve piacere l'auto che si guida da sola, io non ci salirei mai, mi deve piacere un po' questa idea della scienza che ti aiuta. Infatti spuntano il transfemminismo, lo xenofemminismo, le macchine sono nostre amiche, cioè c'è la lotta culturale appunto tra quello che io ascriverei generalmente all'etichetta di transumanesimo, forse ancora non molto diffusa, no? Perché c'è un manifesto transumanista, Martine Rothblatt, che scrisse contro l'apartheid dei sessi, che era una sua, appunto, apparentemente, no, un'istanza femminista, poi ha trasformato questo libro dicendo dal transgender al transumano, viene da Silicon Valley, viene appunto da chi veramente crede e dedica la propria vita all'ibridazione tra uomo e macchina. Martin Rothblatt aveva una moglie e era un uomo diventato donna con la transizione chirurgica, e ha creato un robot che parla con la voce della moglie, che dice, deceduta, che quindi reagisce come reagiva la moglie quando era in vita, e lui era molto contento di questa cosa. Quindi c'è una componente culturale evidentemente, no? La non accettazione della morte, la non accettazione dei lati negativi della vita, l'idea appunto è la sua, credo, ne parla molto, quindi l'attribuisco a lei questa idea, che possiamo fare il download, che a me sembra francamente assurda, comunque per quello scrivo dalla parte della natura, perché già avendo 2-3 principi sul fatto che le cose naturali sono migliori, che c'è un principio di precauzione, che c'è una differenza tra la vita e la morte, l'idea di fare il download del proprio cervello e continuare a vivere su una macchina è un'idea completamente sbagliata, no? Perché non è viva la macchina, non sono io, no? Però Allora avanza, e prima anche si è parlato di scienza, di tecnologia, e vabbè, la parità, che anche le donne possano fare questo, per carità, cioè, dobbiamo avere la libertà di accedere a tutte le professioni, però anche magari mettere in discussione che cosa significa questo complesso di scienza e di tecnologia che oggi porta, grazie appunto alle conoscenze sviluppate nelle università, che fraudolentemente si chiamano alma mater, no? Mi ha molto colpita adesso, perché alma mater l'ho usato anch'io, no? L'Università di Bologna in particolare, essendo la più antica in Italia, si parla di sé come di alma mater, ma l'università è esattamente il luogo in cui si sviluppano da una parte, no? Le tecnoscienze, le biotecnologie, no? Che la ricerca, questa è un'altra parola della politica, dobbiamo stimolare la ricerca. Un momento, su che cosa esattamente, a quali fini, perché ora le università sono incoraggiate a fare brevetti, per esempio quando siamo valutati, io lavoro appunto in università, ci chiedono anche quanti brevetti hai fatto per fare l'avanzamento di carriera, e questa idea della commistione tra il privato, l'imprenditoria e l'università è un'idea che fino a poco tempo fa era considerata sacrilega, perché l'università, ma parlo degli anni 70-80 e non dell'altro ieri, perché questi cambiamenti stanno procedendo in particolare con l'etichetta di neoliberalismo in Italia, diciamo dall'inizio degli anni 90, ma anche dagli anni 80, e sono stati pensati dalla metà degli anni 70 perlomeno, no? Quindi l'alma mater, che in realtà fa questo, e dal punto di vista invece delle scienze umane, diciamo così, adesso tutto deve essere scienza, quindi anche lo studio della società, anche lo studio della viene denominato scienza, questo lato appunto sviluppa dei sistemi di pensiero come questi appunto che vedono con positività quello che considerano un'ibridazione uomo-macchina, e dicono c'è sempre stata l'ibridazione uomo-macchina, non c'è niente di cui avere paura, se noi facciamo l'editing dei geni è la stessa cosa di quando gli agricoltori selezionavano le specie in ragione appunto della loro maggiore produttività, cosa che non è assolutamente vera. In particolare appunto sto rileggendo la Merchant, che ha fatto un'edizione, c'è solo in inglese però, diciamo più recente, del suo libro chiamato adesso Radical Ecologism, dove ripercorre appunto queste tappe del pensiero scientifico che riduce, no, le cose, le separa, e quindi si può pensare che un gene non sia qualcosa che è inserito in un DNA complesso e che quindi mutando quello si va a toccare l'intero organismo, ma che a un gene a delle porzioni di gene corrispondano poi dei cambiamenti meccanici, no? Cioè tu cambi lì, allora si cambia il comportamento o la manifestazione fisica di quel gene e va tutto bene, cioè l'organismo gli hai fatto una piccola riparazione quasi, e già lo applicano agli esseri umani, alla riproduzione degli esseri umani. Allora, anch'io non ho grandi parole di conforto, nel senso che quello che dico, e volevo dire anche in particolare oggi, avendo anche un pubblico sensibilizzato, è che l'ordine di grandezza delle cose da cambiare è molto elevato. Lo dico perché sono stata l'altro giorno invece in una radio dove appunto c'era la musica sotto, la conduttrice, sì, brava, vegana, però diceva noi dobbiamo come consumatori cambiare, poi tutto questo cambierà. No, perché se il consumatore già si inserisce in una logica che trasforma una quantità iniziale di denaro in una merce che deve diventare una quantità di denaro maggiore, e questo poi lo si ottiene con il debito, soldi forniti dalle banche oppure debiti statali, e lo si ottiene appunto vedendo tutto quello che abbiamo intorno, tutto il mondo naturale, come la fonte delle nostre materie prime, comprese le risorse umane, per poter fabbricare delle merci da vendere. Quindi questa è la radice di ciò che non va. E nel sistema capitalistico, che chiamiamo in questo modo appunto perché investi capitale e poi ottieni una quantità di capitale maggiore, il baco, per così dire, no, sta proprio nel fatto che sopravvivono quelli che riescono a trasformare tutto in merce e a ottenere una quantità di denaro maggiore. Quindi c'è, come dicevo prima, la componente culturale, perché a me deve piacere, appunto, magari, non lo so, invece di avere una foto, avere il, appunto, averne mille col cellulare e usare una macchina che consuma energia, che mi fa vedere tutte le foto in sequenza, ecco, per dire, no? E tutti questi cambiamenti sono energivori, cioè portano a uno stile di vita che accelera, appunto, non sapevo in particolare la questione del 5G di quanto sia più energivoro, ma il senso è esattamente questo. Un dato che ho visto, appunto, nelle mie ricerche a proposito del rapporto tra società e natura, quindi anche mediato ovviamente dal nostro uso dell'energia, attualmente il nostro utilizzo di energia, in particolare fossile, perché questa è la maggior parte dell'energia che consumiamo, equivale all'azione sul mondo di 300 miliardi di esseri umani. Cioè, ognuno di noi ha a disposizione una marea di schiavi, come dire, energetici. Quello che facciamo è amplificato dalla nostra capacità di utilizzare l'energia della natura, che è quella poi che si disperde sotto forma di calore una volta utilizzata e che va ad aumentare l'effetto serra, che ci sta dando appunto i primi problemi di feedback, perché in questa concezione lineare, in questa concezione in cui io parlo appunto di spirale della crescita, no? Qualcosa che deve sempre andare, deve crescere in modo anche questo. Come possiamo contrastare quest'idea? Ci sono già delle idee nell'osservazione del mondo naturale, perché gli organismi, quando crescono, arrivano alla loro adultità e poi non crescono più. Quindi la natura, l'osservazione della natura diretta è una risorsa per contrastare questo genere di idee, che però, appunto, dobbiamo constatare, al momento sono in tutto l'arco costituzionale e anche extraparlamentare, perché comunque la preoccupazione, devo dire, io apprezzo moltissimo il lavoro di Marx e Engels, appunto l'ho citato, ed è un'analisi ancora, appunto, è stata anche preveggente, no, rispetto a tante cose che stanno succedendo, come per esempio la concentrazione del capitale, il fatto che le corporation diventano sempre più grandi e distruggono la concorrenza, no? Ma dietro, essendo uomini dell'Ottocento, ci stava comunque una visione della natura come qualcosa che la società comunista avrebbe comunque utilizzato in modo migliore, più efficiente, con una utopia, appunto, industrialista, per cui la differenza doveva essere, appunto, che non c'era come oggi, no, una classe, anche qua, noi abbiamo fatto questo, noi abbiamo fatto questo, cioè, siamo nell'era dell'antropocene. Io sono molto scettica quando sento questo, perché siamo comunque guidati da scelte altrui e non sono realmente democratiche queste scelte, perché non abbiamo una vera possibilità di, anche perché poi votiamo un partito e ci troviamo le stesse ricette, o per uscire dalla crisi o per, no, diminuire i diritti sociali del welfare state, eccetera, che fa l'altro partito, non poi ci litighiamo sulle unioni civili o su cose, appunto, l'aborto, per carità, no? Cose anche importanti, però rispetto al quadro generale delle cose noto che le scelte fondamentali non sono mai messe in discussione, ma abbiamo sempre, no, discutiamo di questioni relative alla vita privata delle persone piuttosto che alle grandi scelte di organizzazione pubblica della collettività. Ecco, dicevo, appunto, questo è qualcosa che si trova ancora, no, in chi continua a seguire il pensiero di Marx e Engels e continua ad avere un po' questo atteggiamento, ma quando ci sarà la rivoluzione poi comunque avremo la redistribuzione per tutti e ci saranno, ecco, mi richiamo in quest'ultima cosa, credo anche poi il mio tempo sia esaurito, a naso, si è detto la robotica, quest'idea, allora noi poi non, la fine del lavoro, non lavoriamo più, perché lavoreranno i robot? Bravi, e chi ricostruisce i robot? Cioè, comunque l'intermediazione della macchina significa che c'è qualcuno in qualche parte del mondo che passa la sua vita a costruire le macchine poi da un'altra parte del mondo ne usufruiamo in maniera sproporzionata, no? Questo vabbè, lo sappiamo. Però alla base, cioè se il tempo dei cinesi, prendo una, appunto un'analogia che ha fatto Alf Holborg, che spero venga tradotto, un antropologo svedese, che ha fatto una riflessione sulla macchina, riprendendo anche Mumford, per chi sa un po' di queste cose, la macchina è la manifestazione di una disuguaglianza, perché se il tempo dei cinesi valesse quanto il tempo nostro, occidentale, non userei l'aspirapolvere fatto dai cinesi, ma dovrei metterci il mio lavoro. Io uso l'aspirapolvere fatto dai cinesi perché lo pago poco e il cinese viene pagato un centesimo, credo, di quello che veniamo pagati noi. Allora, le questioni sul tappeto sono chiaramente molto vaste, ma per me la radice di tutto questo è il denaro, che è un simbolo, no, che ci diamo, è un simbolo dietro il quale chiaramente c'è il potere, perché questo anche non possiamo negarlo, no, come il potere utilizza il denaro, ma è qualcosa che gli esseri umani collettivamente possono anche cambiare. Questa è la, come dire, l'abbiamo creato noi, quindi evidentemente con questo tipo di funzionamento e possiamo cambiarlo noi, se appunto abbiamo chiaro anche il livello, no, dello scontro in atto.